E grazie a te e grazie a voi per questo invito, per riflettere insieme sull'etica che tutti invochiamo come soluzione alla grande crisi che l'Europa e il mondo vive. E quanto più la invochiamo, tanto più è difficile trovare un consenso su che cosa è questa via. Allora, che cosa è l'uomo? Chi è l'uomo? Questa domanda che si pone il salmista 3000 anni fa, il poeta che compone quel Salmo 8, noi ce lo riponiamo questa sera insieme, una domanda che attraversa tutta la storia umana, attraversa le profondità dei nostri cuori, perché dire chi è l'uomo o che cosa è l'uomo è dire chi sono io, e dire chi sono io è dire che cosa sono chiamato a fare, o meglio, come devo abitare il mondo, come devo abitare il tempo che mi è stato dato o donato. Ecco, ripensare questo, amici, è osare l'umanesimo, come ha detto una psicologa semiologa moderna, Cristeva Iulia, intervenendo alla Sorbona, prendendo parte a questa iniziativa dei gentili delle cortine, iniziativa voluta dal Papa, dove i laici credenti e non credenti si confrontano, ed è un credente che dice: dobbiamo osare l'umanesimo, cioè dire ripensare chi è l'uomo, o ripensare in che cosa consiste il vero umano in questo momento che viviamo. Allora, questa sera noi cercheremo di osare l'umanesimo, cioè di pensare in che cosa consiste la nostra vera umanità. Quant'è che possiamo dire che un uomo e una donna sono veramente umani, che ci spiegano o fanno fiorire la propria humanitas. E quant'è che invece la propria humanitas definisce, regredisce, ecco, viene e questa è la domanda. La risposta che propongo è una risposta che attinge alla Bibbia, e vi propongo di assumere il racconto biblico non come racconto in primo luogo religioso, anche se la Bibbia è un racconto religioso, ma non è solo religioso, è un racconto sapienziale, un racconto prodotto dall'integrità, da un popolo, dove questo popolo ha sedimentato la propria saggezza, la propria visione del mondo. L'acustica è buona, sentite? Allora noi attingeremo alla Bibbia come testo, come classico dell'umanità, per vedere qual è la risposta che questo testo dà alla domanda chi è l'uomo, che cosa è l'uomo, con che cosa consiste l'umano dell'umano. Il titolo è preso, come voi avete notato, dal Salmo, è un Salmo che si compone di tre piccole unità narrative. La prima è quella che contempla la straordinaria bellezza dell'universo e dice: quanto grande, Signore, il tuo nome su tutta la terra. Il cielo trascrive, nel cielo si iscrive la tua magnificenza. Cioè, lo sguardo stupefatto del poeta di fronte alla grandezza dell'universo. E la seconda unità invece è quasi il contrario, perché il poeta dal cielo guarda se stesso e coglie la insignificanza dell'uomo di fronte a questa grandezza. Ma chi è l'uomo di fronte a questa straordinaria bellezza dell'universo, delle galassie, basta la piccolezza e l'insignificanza dell'uomo di fronte a questa grandezza. Ma subito la terza unità che capovolge questa sensazione, percezione di insignificanza dell'uomo di fronte alla straordinaria potenza delle leggi dell'universo. E il poeta esclama: che è l'uomo che tu te ne ricordi? E l'uomo, per il poeta, diventa ancora più grande e più significante della grandezza dell'universo. Perché l'uomo è più grande del poeta dell'universo? Perché l'uomo lo ha fatto, dice il poeta, meno di un Dio, il testo originale, no? Poco meno degli altri, poco di un Dio. L'uomo è grande, più grande dell'universo, perché nell'universo, nel mondo, l'uomo è il governatore del mondo, è il governatore di quello che deve provvedere e curare gli altri. Ecco, nell'Oriente il ruolo della divinità era quello del pensare agli ultimi e nella minoranza della giustizia. Però l'uomo è grande, quel poeta, è più grande della bellezza dell'universo, perché nel mondo è il governatore di giustizia e di etica, usare il potere. È il sottotitolo dell'umanesimo biblico, come l'umanesimo magico. Quello che vi ricordo, quello che ho spiegato fino a quel titolo. Umanesimo etico, intendete, cari amici, quando si usano dei termini dove si sedimenta una storia millenaria, il termine etica è uno di queste parole. Allora vi propongo questa accezione, non perché sia l'unica, ma quella che deve aiutarci a non entrare in una confusione linguistica semantica questa sera, perché se ognuno di voi mette il termine etica una determinata cosa che altro, quella che suggerisco io, è chiaro che poi creiamo una grande confusione, o potrebbe linguistica, oggi viviamo una grande potere linguistica. Allora, per l'etica suggerisco questa chiave di lettura questa sera. L'etica è il percepirsi e il cogliersi dell'uomo alla luce di un'anteriorità alla quale rispondere. Ripeto, è cogliersi, percepirsi, autocomprendersi, leggersi, come? In tanti modi noi possiamo autocomprendersi, possiamo leggere l'umano. Ecco, ma l'etica biblica è autocomprendere se stessi alla luce di un'anteriorità, quella che noi chiamiamo con termini di stile, ma che l'anteriorità, come rispondere? Questa è vedremo con questa anteriorità, dove si coglie, dove è presente, che cosa chiede. Ecco, ma l'etica è questa autocomprensione di sé alla luce di un'anteriorità. Ecco, allora il discorso che faremo qui è attendere la Bibbia, ecco, e ricostruire l'antropologia biblica, cioè la concezione che la Bibbia ha dell'uomo, perché all'interno di questa concezione che anche può essere comprensibile una etica. Ecco, non può esserci etica se non dentro una autocomprensione antropologica. L'etica è la messa in opera della propria autocomprensione. Allora quello che faremo è l'antropologia biblica, così come la Bibbia vede l'uomo e vede l'uomo nel suo abitare il mondo, nel suo agire nel mondo, nel suo rapportarsi con gli altri, perché abitare il mondo, vivere nel mondo, vuol dire soprattutto per il racconto biblico guardare il volto dell'altro e lasciarsi interrogare al volto dell'altro e rispondere al volto dell'altro in cui si inscrive il volto stesso di Dio. Questo è il senso dell'essere immagine e somiglianza di Dio, un Dio la cui trascrizione visibile nel mondo non è il cielo, non sono le meraviglie dell'universo, non è la natura, ma è il volto dell'altro. In termini ancora forse più radicali, come dirà Gesù, è il volto dell'affamato, del disseredato, dell'ignoto, del carcerato, cioè l'altro altro da te nella sua nudità, nel suo bisogno, che si pone di fronte a te come appello. Fermati, non puoi andare oltre, non puoi essere indifferente, devi chinarti. Ecco, l'etica è il culmine della vita del mondo. È chiaro che l'antropologia biblica che gli propongo non risolve i problemi immediati con cui oggi ci troviamo, problemi nuovi, problemi, come accennava la stampa che mi ha presentato, su cui è rivista anche l'opinione internazionale, iniziativa, sentita. Ecco, noi prescindiamo da questi aspetti concreti, immediati, che vanno risolti nello spazio dialogico dell'ascolto reciproco e al di fuori della demonizzazione delle diverse prospettive. Gli aspetti concreti vanno sempre risolti ascoltandosi e trovando il punto mediano che possa rispettare il più possibilmente le posizioni complesse. Quello che faremo è l'orizzonte, aprire, ricomprendere quello spazio antropologico entro cui anche poi ricomprendere noi stessi e trovare le soluzioni dialogiche possibili ai problemi difficili. Quindi non entrerò negli aspetti pratico, concreti, ma negli aspetti invece, ecco, di significato dell'uomo, dell'umanesimo e dell'etica dell'umano sulla teologia. Prima vi proporrò, amici, ecco, 10 parole chiave dell'antropologia fisica, ecco, o dell'etica fisica, di parole chiave che dovremmo tornare a far risuonare. Perché oggi il vero problema di fronte alla crisi è quello di ripensare l'antropologico. È chiaro, amici, che la crisi che viviamo è di ordine economico, per cui immediato e drammatico, che colpisce moltissime persone, anche famiglie, per dire, no, quindi è una cosa seria. Ecco. Ma al di là della crisi economica c'è una crisi profonda che è quella politica, c'è nel senso di come ordinare la convivenza della polis, come far convivere secondo giustizia e uguaglianza la pluralità dei volti, il plurale dell'umano, che l'umano si dà sempre di forma, ma dietro la crisi politica c'è una crisi ancora più profonda che quella antropologica, quella appunto chi siamo io, chi siamo noi, che l'uomo, che il prossimo, che l'altro. Allora che noi lavoreremo su questo ultimo livello, che è quello antropologico, che non cancella poi l'aspetto politico e l'aspetto economico, ma che è l'orizzonte entro cui poter risolvere anche gli altri aspetti. Ecco. E prima di proporre queste 10 parole chiave dell'antropologia biblica, in cui si riassumerebbe, ecco, due premesse, amici, sul contesto e sul pretesto. Questo libro che ho scritto è chiaro, un testo che poi è un'istruzione, ma ogni testo suppone sempre qualcosa che è dietro quel testo, che è il pretesto, il testo etimologico. Il pretesto, in lingua italiana, spesso vuol dire per un'occasione per litigare, no? Il pretesto è veramente ciò che è al di là del testo. Allora, quando si parla dell'umanesimo, il pretesto che mi ha ispirato, che credo un po' è un pretesto a cui tutti facciamo riferimento, è il grande umanesimo occidentale. È lì questa idea, no, dell'umano, dell'uomo, no? E soprattutto personalmente sono stato colpito dalla figura di un umanista che è Erasmo di Rotterdam. Con il suo evangelismo, quanto erano in quell'epoca di così difficile, conflittuale, capite? Riscopre che l'elemento definiente e che poteva dare un contributo a uscire dal dramma che si viveva nel conflitto poi con i turchi. Ecco, siamo fino al 1400, inizio del 1500, quando Erasmo capisce che bisogna tornare all'Evangelo, l'evangelismo di Erasmo, a quella parola buona che è l'Evangelo, perché lì noi abbiamo la grande risposta ai problemi drammatici dell'umano. E legato all'evangelismo di Erasmo, il pacifismo. Vi ricordate, Erasmo scrive l'Enchiridio Militis Christiani. L'Enchiridio è il fondiato, no? Poi è diventato anche il manuale dove si raccolgono quelle grandi definizioni dei concili, ma perché vuol dire tutto ciò che tu puoi tenere in una mano, no? Ma per Erasmo l'Enchiridio è il pugnale che il cristiano deve esercitare contro se stesso, la propria divinità, la propria volontà di dominio, la propria volontà di non rispetto nei confronti degli altri. E lui, mi sono portato una pagina straordinaria dove Erasmo dice: l'unica guerra che il cristiano deve fare contro le proprie passioni e i propri vizi. Sarebbe la jihad, guardate, la jihad islamica, in realtà 10 significati, 9 significati, come ricordava la base di un articolo molto bello, sono contro la propria, il proprio io narcisista e negante l'altro, l'io che nega l'altro. Ecco, e l'altro dice la stessa cosa. La vera pace sorge da questa riscoperta, no? Di una che bisogna lottare però contro gli altri, non contro gli altri, contro la propria volontà di progresso, che invece di ospitare e accogliere si fa volontà di dominio e di sopraffazione. L'ultima cosa poi l'umanesimo dirà, no? L'amore alle vittime, una cultura bella. Una cultura, ecco, lui riscopre anche i classici. E questo è il pretesto, capite? Quando si parla di umanesimo non possiamo non dimenticare questo grande personaggio. E il contesto, però, il contesto in cui noi ci poniamo questa domanda, io mi sono posto la domanda in queste pagine che ho scritto, è un contesto drammatico. È il contesto dell'umanesimo dove l'umano dell'uomo è stato negato dai due totalitarismi del Novecento, che per molti di voi sapete dicono è stata la morte dell'uomo, altro che la morte di Dio. Alla morte di Dio il Novecento lo fa seguire la morte dell'uomo nel Gulag, nei campi di concentramento. Non dico altro su questo, lo sapremo benissimo, no? E dopo la Shoah, da dietro è l'uomo. L'uomo lì. Allora, per pensare l'umanesimo dopo gli orrori del Novecento. Questo dovere di pensare l'umanesimo, che cosa consiste l'umanesimo, l'importanza dell'umanesimo etico, perché quello che è accaduto per l'indifferenza e l'esplosione della violenza distruttiva dell'uomo nei confronti del suo simile. Questa potenza distruttiva che avverte nelle profondità del nostro animo, del nostro simile, che lì è l'altro di sognare, capite? Perché è quello che è il contesto. E legato a questo, oggi c'è una corrente che si sta affermando, che Auschwitz, che il Novecento, oltre che la negazione dell'umanesimo, sia addirittura stato il prodotto stesso dell'umanesimo. Nel mio libro cito il grandissimo Lévi-Strauss, 79, che è scomparso recentemente, il quale muove una critica radicale al cristianesimo, dedicando al cristianesimo, all'umanesimo biblico, la responsabilità del dominio dell'uomo sull'uomo. E c'è una corrente oggi, soprattutto rappresentata dal fondatore dello specismo, che si chiama Singer, il quale per esempio afferma che che la pretesa dell'uomo di affermare una differenza rispetto ad altre specie animali è una pretesa indebita e violenta, ed è la cosa che è chiamata proprio, ecco, lo specismo, cioè dire come la forma di razzismo, no? Pretendere che l'uomo sia diverso dalle altre specie animali sarebbe essa stessa una forma di violenza. Proprio altro ieri, sulla Venire c'è stata su Repubblica, un'intervista che ha rilasciato Sabatella, che ha scritto l'ultimo libro pubblicato dalla Terza, dal titolo Tavolo Etica. Tavolo, poiché nasce in Spagna appunto c'è molto, ci sono queste gare che fanno i topi, Tavolo appunto è il nome del mondo animale, e l'etica appunto questo filosofo secondo il problema del rapporto tra l'uomo e il mondo animale. E dice stato per detto queste parole che mi hanno molto colpito contro la tesi di coloro che negano la differenza, una differenza qualitativa tra l'uomo, la specie umana e le altre specie. Ecco, lui dice che non distinguere gli uomini dagli altri esseri viventi è nefasto. Sabatella è pure un filosofo, poi non si ispira al cristianesimo, ma si ispira alla grande filosofia dell'Occidente. Perché la morale riguarda solo gli esseri umani. Purtroppo però ancora si tende a scambiare la morale per compassione naturale. Qui aggiungo lui, ecco, intendo qui la compassione, non compassione etica. C'è una compassione etica e c'è una compassione invece naturale. Qui critica qui la compassione naturale. E continua. Ora, la compassione è un sentimento buono, per carità, tuttavia non è la morale. Mettiamo che passeggiamo, trovo un passerino caduto dal nido, so che è in pericolo, e poiché sono persona compassionevole, lo raccolgo e lo riusavo. Questo è un po' bello, ma è ben diverso dal caso in cui mi battesti in un neonato abbandonato per strada. Lì non si tratta di compassione, io ho il dovere morale di occuparmi. Questa differenza non la intendono gli antispecisti, cioè quelli che appunto rivendicano che non deve esserci nessuna differenza tra la specie umana. Le altre specie fanno riferimento poi a quel classico scritto, ecco, da Singer nel 1965, che si intitola L'innovazione animale. Quindi lui critica questa posizione che vede sempre più affermarsi, ecco, nel mondo. Questa differenza, quindi, però, intendono gli altri specisti. Singer è arrivato a dire, che sempre Sabatella scrive, Singer è arrivato a dire: se mi trovo di fronte un bambino con tante mentali origini irreversibili e un livello di perfetto stato, deve scegliere il livello e sopprimere in cura il bambino senza farlo solo. Questa è l'intervista rilasciata dalla Repubblica e 11 il 3/2/2012, si può dire che fa questo incontro. Ecco, l'etica allora è questa di affermare: nel mondo animale non c'è etica, c'è etica. E c'è la compassione con la compassione naturale,
Oggi molti pretendono di dire che anche la compassione si iscrive nell'ordine naturale, c'è anche il grande libro di Leschi, no? La civiltà dell'empatia. Ma se l'empatia fosse un fatto naturale, no, ma l'empatia, la compassione della parola, si dice che nasce dal mio sentirmi responsabile dell'altro. Certo, dentro poi si può accompagnare con il sentimento, con la compassione. Infatti, sarà per non distinguere c'è cioè una compassione naturale e una compassione etica. Io credo che sia molto importante. Quando voi sentite, diciamo, nella straordinaria parola del Samaritano, che il Samaritano si sentì mosso nelle viscere, certo che compassione. Ma voi capite che è una compassione non naturale, che se fosse naturale, allora neppure le dita e queste cose perfette, scusa, non lo sento, non è un problema, non sono responsabili. Non si è responsabili di ciò che l'altro natura non ci ha dato. Se io non posso sentire all'albinismo, è una colpa. Capite? Allora dobbiamo stare attenti, è chiaro che la compassione, ecco, nella Bibbia è fondamentalissima, centralissima, ma è una compassione etica, che si iscrive certamente anche nell'ordine psichico, nell'ordine della natura, ma non è prodotta dalla natura. Questo è, mi sembra il punto da tenere, dove essere chiari, no? Ecco. Non è prodotto, no, perché sono fatto così, come nel regno animale. Cioè, è tenerissima, no? Che ecco, la mamma uccello protegge i suoi uccellini, è bellissimo. Così anche. Ma non è ancora etica, questa è fatta così, l'ordine della natura, questa armonia della natura. Ma l'etica. Si può parlare di etica, ma c'è il dovere, devo, anche se è un termine che sono spesso detto corto per gli amici, no? Ecco, devo, qui canta, il grande canta, no? È il dovere anche qui, non è il dovere, perché il dovere della misericordia, della tenerezza, è il volto dell'altro che mi chiama a rispondere di sé, a chiamare il suo bisogno. Questo è il contesto, è un contesto che non abbiamo, dove l'umanesimo è negato, dove l'umanesimo è anche sul piano teorico oggi. Molti teorizzano appunto a causa anche ecco, della violenza dell'uomo nei confronti della natura. Voi sapete che molti addebitano alla tradizione ebraica cristiana il dominio dell'uomo sulla natura. Io credo che sia una lettura inedita. Sono molto amareggiato che, eccellente, che nell'ultima traduzione della Bibbia, della CEI, quando si traducono i versetti della Genesi, no? Per i versetti dove Dio affida all'uomo il compito, non di dominare e soggiogare, ma di governare e amministrare. È stato un peccato che la traduzione non è stata ancora corretta. Che vi vuol dire? Non è soggiogare, non è il dominio del padrone, ma è invece il governare, ecco, del padre della famiglia, di colui che deve amministrare secondo giustizia, secondo amorevolezza, ecco la nobis. Era il ruolo del re, quello che il re di Israele doveva fare a nome di Dio, in rappresentanza di Dio, e quando non lo faceva il re era oggetto poi della critica. Quindi ripeto, l'etica biblica è l'etica del buon governo del mondo secondo giustizia, come devo dire. Allora, e passo invece alle 10 parole ecco, dell'antropologia biblica in cui si racchiude tutta la biblica. La prima è che dobbiamo far ricircolare queste parole, rimettere in circolazione il lessico, un lessico antropologico nuovo inedito. Abbiamo bisogno di un nuovo pensiero. Il grande Russell pare che nel 1925, quando ancora non si era scatenato l'inferno del nazismo, che aveva scritto quel volumetto da Neue Denke, aveva capito che l'umanità aveva bisogno di un nuovo pensiero, di fronte alle sfide che cominciavano ad emergere. Ancora di oggi di nuovo pensiero. le coordinate di questo nuovo pensiero. 10 parole. Prima parola: un umanismo della libertà. Intendendo per libertà non l'io che decide delle sue possibilità, ma l'io che è libero di rispondere di sì o di no all'altro. Voi sapete che l'incipite della Bibbia si apre con Dio creò il cielo e la terra, e poi l'uomo, in questo panorama così fantasmagorico, la creazione dell'uomo. Ma la creazione della Bibbia dell'uomo consiste in un uomo, come dice Levinas, che è dipendente da Dio, indipendente, questo ossimoro, che l'uomo è di fronte a Dio, ma è di fronte all'altro, che Dio pone l'uomo di fronte all'altro, questo movimento che sempre la differenza dei movimenti che costituiscono l'unico movimento, l'uomo di fronte a Dio, che Dio pone di fronte all'altro, nella libertà, che vuol dire la libertà della risposta, posso dire di sì, posso dire di no. Un dipendente indipendente. Non dico altro, ma voi sapete oggi c'è tutta una corrente che tende a ridurre l'umano al biologico. Questa è la più grande minaccia di un'umanità. Un umano ridotto al neurochimico. Molti giustamente stanno parlando che attraversiamo come di neuromanie, no? Non sto parlando male della ricerca scientifica, lungi da me, io sono grato alla scienza, ma una cosa è affermare la necessità di studiare, la bellezza dello studio dell'uomo, della struttura neurochimica, con tutto quello che è grande, come dire, anche contro lo spirito della magia. Ma altra cosa, come dice Fiese, questo filosofo sloveno, ridurre l'umano al bio e al neurochimico, cancellando quello che è la libertà, il fatto che posso dire di no, posso dire di no. Questa è la prima parola. Sappiamo che la Bibbia è l'unico grande testo dell'umanità che afferma la libertà dell'uomo. Guardate. No, so perché non ci arriviamo. Il mondo greco la riduce soltanto, oppure Hegel la riduce, cos'è la libertà e la consapevolezza della necessità. Spinoza arriva alle conclusioni. Questo piccolo popolo di Israele che arriva a pensare l'uomo un dipendente da Dio, dalla parte verità, che però è libero, può dire sì, può dire di no. Secondo lei, la seconda parola chiave, l'uomo è passività. Per il racconto biblico, ciò che definisce l'umano non è ciò che io so fare, quello che io ho, non è la potenza, la volontà di potenza, non è il potere. Nel senso di entrare in termini, amici, se io posso, ciò che definisce l'umano per il racconto biblico è il non potere. Pensiamo a un bambino. Non c'è nulla di più impotente di un bambino. Nulla. Un bambino non può sopravvivere neppure un istante se non ci fosse una mano che si prendesse cura di lui. E noi siamo tutti nati bambini. Metafora, iscrizione biologica dell'impotenza umana, e noi moriremo impotenti e viviamo tra un gioco di potenza e un gioco di impotenza, dove si deve potenza vuol dire posso, però basta un nulla, non posso più, posso camminare, basta un nulla, una febbre 40, non posso più camminare, posso scrivere, posso pensare, basta un nulla, ecco. Allora ciò che definisce l'umano non è in primo luogo il ciò che io posso, ma il non potere, la vulnerabilità, e la fragilità, e la mortalità. Questo è quello che diceva. E se noi non rimettiamo in discussione l'antropologia della potenza, da cui nasce poi il merito della potenza, e quando l'etica della potenza si sposa con la tecnica, allora diventa una tecnocrazia. E voi sapete che molti dal nostro sede di Lino, anche da Canberra, in Italia, mettono in luce questo virus, questa patologia di una cultura, quella occidentale, che fa della tecnocrazia oramai il suo unico parametro quantitativo. La tecnocrazia si sposa poi con il denaro, e dove questo intreccio, capito, è umano, diventa soltanto una rotellina di questo ingranaggio, di questa ingranaggio. Ecco. La Bibbia allora definisce l'umano non con la categoria della potenza. C'è un vicino che io cito spesso, di Marco Revelli, pubblicato da Reinaldi, appunto. Revelli dice, questo filosofo, pensatore, che se noi non rimettiamo in discussione l'antropologia della potenza, non sarà possibile uscire, ecco, dalla crisi che stiamo attraversando. Terzo dilemma: l'umanità se l'antropologia della recettività. Dire impotenza nella lingua italiana ha un significato negativo, e poi l'impotenza nella lingua italiana è soprattutto riservato alla sfera sessuale. Ecco, nella Bibbia invece il termine, il fatto che io non posso, non è un negativo, è un positivo. Perché è un positivo? Perché la condizione di possibilità di quell'altra esperienza radicale, che è la necessità di vivere, non importa di ciò che io faccio, di ciò che io produco, ma vivere importa di ciò che mi è fatto, di ciò che mi è dato, di ciò che mi è donato. Lo dico con un termine biblico: vivere in forza della gravità, in forza della gravità. Per questo il fatto di non potere non è un negativo, ma è un di più, è un positivo. Ora, che noi viviamo in forza di ciò che ci è fatto, e non di ciò che noi facciamo, è una cosa che quasi ovvio, dovremmo dire, quasi banale, perché noi viviamo perché riceviamo. Noi viviamo perché qualcuno ci ha fatto vivere, ci ha donato la vita. Come dice Hannah Arendt, entrando in dialogo con Cartesi, no? E contraddicendo la federazione cartesiana del cogito ergo sum, ma tu prima di dire penso, no? È per questo che dico, per questo sono, per questo valgo, ma dovrebbe dire sono stato pensato, c'è un passivo. E se un uomo e una donna ci avessero generati, noi non potremmo né pensare, né contemplare, né fare nostra nulla. Quindi c'è questa anteriorità, che è un'anteriorità, ripeto, che ci istituisce ricettivi, che non è un di meno, ma è un di più. Ed io credo che il di più, che noi viviamo di fronte allo stupore che ci suscita un bambino, che è un bambino che è felice, e felice in forza di ciò che lui dice. Ecco. E nella Bibbia c'è un termine, credo, che andrebbe recuperato, e che costituisce il grande filo conduttore del racconto biblico, sia di Israele che sia del Nuovo Testamento, è il termine grazia. E che vuol dire? E la grazia, dice, non è qualcosa di spirituale, di astratto, di immateriale. La grazia è tutto ciò che c'è di più materiale, se tu ne cogli la dimensione di gratuità, di qualcuno che te lo dà, L'aria, se tu ti rendi conto che è un regalo che ti è fatto, è la se noi rileggiamo tutta la nostra esistenza alla luce di questa recettività, e di fronte ad un'anteriorità che ci precede, che è la vita, che è la lingua, che è l'aria, che è la cultura, che è il paese in cui voi chi è nato, voi a Rovigo, mica voi avete creato Rovigo, cioè che noi in fondo siamo ricettori di un'anteriorità, che in termini astratti è Dio, ma in termini poi concreti è la lingua, la cultura, la cucina, gli affetti, il buongiorno, tutto. Non c'è nulla che ci venga dato. La lingua che noi parliamo è la trascrizione ontologica di questo elemento di gratuità che ci precede. Non è che uno si inventa la lingua, uno è dentro il tessuto linguistico, è un reale che è fatto. Ecco, questa è la recettività, è un'antropologia della recettività. Un'etica la cui prima parola non è più quello che io faccio, ma quello che io ricevo. E che ricevendo devo istituirlo. Questa poi sarà la parola che dirò fra poco. Questa è allora è l'etica della civiltà. Quarta parola è lo stupore. Che è lo stupore? Che cos'è lo stupore se non la percezione di qualcosa che mi è fatto, di qualcosa che è al di fuori dell'orizzonte del mio io operativo? Per il mondo greco lo stupore nasceva dalla capacità dell'intelligenza di scoprire il non noto, no? Questo è anche bello. Ma quella Bibbia ancora più radicale, lo stupore è quella percezione, quella intuizione, no? Che tu sei destinatario di una verità buona nei tuoi confronti. Ecco, è lo stupore che molti che sono stati in campi di concentramento esprimevano anche guardando a volte soltanto una nuvola, ascoltando la voce di un bambino che veniva da lontano, oppure guardando il volto di una persona, no? Si bombava, dice, oppure anche è lì Gesù, bastava guardare la nuvola. E la nuvola è come se mi ricordasse una volontà anteriore a me, indipendente, non è che rimane, un punto fermo. Lo stupore. Anche questo io sono convinto, se noi la ricopriamo questa dimensione esistenziale, è difficile uscire dalla crisi, no? È difficile. E lo stupore ci fa vivere ogni istante come dotato di senso. E ci toglie dall'angustia, dalla conoscenza di continuamente cose nuove, consumismo, eccetera, eccetera. Lo stupore. Non so se avete letto il morto recentemente la Scimbosca, questa grande contessa per il nome polacca, no? La sua caratteristica, dicono, è che lei riusciva ad esprimere lo straordinario delle cose più ordinarie e quasi banali, la macchinetta di caffè, così il letto non rifatto, così, la cucina. Ritrovare lo straordinario e l'ordinario, questa è anche la bellezza, la bellezza, anche l'estetica, un'estetica non di superficie ma di profondità. Ecco. Altra chiave di lettura è quella della bontà. Della bontà. Che cos'è la bontà? La bontà o l'etica della volontà, o l'etica della restituzione, è riconsegnare all'altro ciò che mi è stato donato. Ecco. L'etica della restituzione C'è nel versetto biblico, nel discorso che Gesù fa sul monte, c'è un versetto straordinario che io amo citare spesso, no? Gesù che dice ai suoi: guardate il vostro padre che è nei cieli, e fa solo di risolvere sui buoni, sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Dove qui l'Evangelo ci dà una descrizione operativa di Dio. La Bibbia non definisce Dio, ma ci dice come agisce. E Dio agisce, ecco, facendo solo di risolvere sui buoni, sui cattivi, sui giusti. C'è un agire asimmetrico, un agire incommensurabile, nel senso che la misura al quale Dio ispira il proprio agire non si commisura all'agire dell'uomo. Se l'uomo è ingiusto, allora io mi comporto con lui diversamente non mi comporto con il giusto. Dio qui rompe, dice Gesù, rompe i parametri dell'agire umano. L'agire umano è un agire simmetrico, è un agire di equilibri sottilissimi e fragilissimi, di donne adesso, no? Ecco, di misure. L'agire del padre no. Oppure pensate alla parabola sconvolgente dell'operaio dell'ultima ora, che riceve poi lo stesso salario dell'operaio della prima ora, e che suscita una grande indignazione verso poi gli operai che hanno lavorato tutta la giornata. E il padrone che poi dice: ma perché in realtà? Forse perché il nostro cuore è cattivo, cioè che non riuscite a uscire dalla logica della simmetria, della logica del dopo. La bontà è questa, l'etica della bontà. L'etica di una relazione buona, che non commisura il proprio agire all'agire dell'altro. Un agire che non si lascia ispirare al fatto: mi comporto con te come tu ti comporti o ti sei comportato con me. Che io credo alla dannazione della persona. Questa logica spietata, la logica del Dostoevskij, prima che essere una logica economistico commerciale, è una logica antropologica, psicologica. Neppure voglio dire che la nostra psiche non debba tener conto di questo, certamente dobbiamo tenere conto, ma non è questo per la Bibbia il principio dell'umano, è il principio di un'etica veramente umana. Un umano è un'etica umana che si ispira alla logica della commisurazione, il comporto con te è un'etica che collabora, oppure che produce conflitti all'interno. Ecco l'etica della... Nel testo io cito un brano di un filosofo ebreo, Moses, che è scomparso recentemente, il quale a pagina, qui lo cito nella pagina 48, il quale dice che se si dovesse racchiudere in una parola l'essenza dell'ebraismo, è nell'annunciare questa possibilità dell'umano che dovrebbe sorprendere ancora oggi, perché l'ebraismo annuncia un agire reciproco che sia basato proprio sul rispetto, sull'amorevolezza, cose che di per sé non si iscrivono nell'ordine della psiche e della natura umana. Scrive questo autore, devo riuscire qui a leggere, apriamo gli occhi e guardiamo, immaginiamo ciò che l'ebraismo intende trasmettere nel mondo. È una scommessa sull'umano volere introdurre nella realtà umana, con tutto l'orrore e le bassezze che l'umano ha, una dimensione spirituale eccezionale, come se la Bibbia ci parlasse di una popolazione di marziani che fossero stati paracadutati nel mondo per praticare il bene, la giustizia, cioè il contrario di ciò che fanno gli uomini. Questo aspetto sublime è il cuore del liberalismo. Ed è per questo, a mio parere, che 3000 anni dopo gli ebrei esistono ancora e si aggrappano alle loro tradizioni. E ciò è incomprensibile, tenuto conto delle persecuzioni e soprattutto dello scacco storico rispetto a tutte le loro aspirazioni morali e spirituali. Cioè, questo, che l'annunciare la volontà in un mondo dove invece fioriscono gli interessi, le visioni parziali, gli interessi personali o di gruppo, è davvero un vero miracolo, ed è il miracolo dell'etica, di un'etica della volontà, che non è il buonismo, che il buonismo è utilizzare l'etica contro l'altro, mentre la volontà è assumere l'etica come principio del proprio agire, proprio contro l'altro, ma per trovare una misura al proprio agire, una misura poi da offrire a tutti coloro con i quali si condivide una storia, si condivide un cammino, l'etica della volontà. Altra chiave di lettura, etica della giustizia. La bontà riguarda il rapporto interpersonale, il rapporto asimmetrico riguarda il rapporto intersoggettivo, ma poiché l'umano si dà in forma di pluralità, allora l'umano esige anche di essere coniugato con la categoria del giusto, la giustizia. E che la giustizia nella Bibbia non si contrappone all'amore, alla relazione gratuita, alla bontà, ma è la traduzione della bontà dentro l'ordine della pluralità. Quindi non è negazione della giustizia, della bontà, ma la sua traduzione nel plurale, la giustizia. E l'ebraismo è soprattutto giustizia, cioè è ciò di cui il mondo ha bisogno, della giustizia. E la giustizia, e la Bibbia dà della giustizia un altro termine difficilissimo, restando a come definirlo, come termine, ma la Bibbia dà un parametro infallibile. La giustizia è quella relazione con l'altro dove si parte dall'altro in quanto è ultimo rispetto a te. Un paese giusto, una politica giusta, una economia giusta è quella che si definisce a partire dall'ultimo della società, non da prima. Dall'ultimo rispetto a te. Quindi se io guadagno per esempio 800 euro al mese, io termine che guadagno 800 euro al mese, posso definirmi giusto di fronte a Dio, di fronte agli altri, se mi preoccupo non di fronte a chi ne guadagna 1000 rispetto a me, ma chi ne guadagna 600. Chi mi preoccupo di lui. E finché il cento, chi ne guadagna 100, se voi capite, in questo modo si spezza il meccanismo della rivendicazione, che oggi sta facoltando anche lo stesso diritto. Mentre la Bibbia, ecco, in un mondo è giusto quando si parte da coloro che sono giusti. E la Bibbia ci ha insegnato a leggere il mondo dal punto di vista degli ultimi. Il nostro grande Bobbio diceva: il dono della Bibbia all'Occidente, d'avere costretto l'Occidente a rifare continuamente i conti con la propria storia, partendo dagli ultimi, quegli ultimi ultimi sono l'origine. Rifare la storia partendo da quelli che non hanno più neppure la voce di parlare, eppure sono lì, che gridano, perché soltanto partendo di lì si può istituire un mondo di giustizia. Quindi, aggiungo un'ultima parola che è successiva all'antesima, un'etica dell'antesima, un umanesimo dell'antesima. poiché viviamo la prima parola di solo la libertà. La libertà dell'uomo può essere manchevole, la libertà dell'uomo può mancare. E nel mondo attraverso la libertà manchevole dell'uomo si introduce la violenza, si introduce l'ingiustizia, si introduce il dolore ingiusto. Allora ecco, in un mondo di violenza, dove nessuno è innocente, dove anche chi è vittima, a sua volta la vittima può farsi lei stessa, può farsi carnefice, nel piccolo, con l'indifferenza. Allora è che in un mondo segnato dalla violenza, la vittima è quella relazione che spetta il meccanismo della violenza e reintroduce la possibilità di un umano che può riferire giorno dopo giorno. Ecco la mitezza. Beati miti, perché loro possederanno la terra, perché loro hanno le chiavi per poter spezzare il meccanismo dell'ostilità, della inimicizia, perché la inimicizia forse più che l'indifferenza, la vera patologia dell'umano, la vera negazione dell'umano verso dell'uomo. Allora un'etica che assume le beatitudini, l'altezza, come vero principio, fondamento, ecco, dell'umano. Aggiunga per le chiavi di lettura a quella della Chiesa la categoria della conversione, della metà, che è la grande parola della Bibbia. Poiché l'umano è libertà, l'umano è anche fallibilità, ma l'umano fallibile può continuamente tornare, può risvegliarsi e ricostituirsi con un umano buono. L'ebraismo, la grande tradizione ebraica e biblica, fa questo termine, metà, il punto, la seguire della storia, che vuol dire ricordati che per quanto i determinismi siano forti, anche la prima lei dei determinismi culturali, sociali, psicologici, ambientali, familiari, però questa parola che è davvero una parola straordinaria, tu hai sempre la possibilità di ricominciare a capo, di ricominciare, di rinascere, di ricordare Gesù, rinascere. Voi immaginate oggi l'Europa, abbiamo la possibilità di ricreare un'Europa solidale, diversa, contro tutti le tentative della sfiducia, della passività, non si può fare nulla. Guai a buttare, no, possiamo fare nulla. La Bibbia è quella parola che vieta la costintività stessa della ripotenza. La potenza dell'uomo, della Bibbia, è che può sempre ricominciare da capo. Perché? Non per una virtù, come dire, autoprodotta, ma per quell'appello che la verità ci precede. Ma tu puoi cambiare, l'uomo può cambiare. Possiamo trovare un modus vivendi nuovo. Considera la globalizzazione questa grande speranza. E la Bibbia e l'ebraismo affermano che inesistente, così come può essere sempre cambiato. Può essere avvicinato quello che è il regno di Dio, il sogno, l'utopia di Isaia, l'utopia di un mondo buono, di un mondo diverso, di un mondo che sia conforme ai nostri giorni e al sogno di Dio. Ecco, questa è la metà. Oggi c'è l'Italia, c'è Marco Guzzi che teorizza, no? Un pensiero anche da noi, nel senso che se non cambiamo il modo di pensare, non possiamo uscire dalla crisi, la realtà è questa. Poi cambiamo, poi riorganizzare il modo di guardare, il modo di abitare il mondo, di leggere la realtà. Questa è la grande anche il potere che noi abbiamo, carissimi, la potenza della nostra progettività, di non farsi determinare. Ma è essere l'estra che determina che da sempre è cambiato. Le ultime due parole chiave dell'antropologia biblica è quella dell'abbandono. Vi dicevo, quando parlavo che noi nasciamo nell'impotenza e moriamo nell'impotenza. Ecco, allora se la parola prima dell'umano è vivo in forza di una mano che mi accoglie, la parola ultima dell'umano è vivo in forza di uno a cui mi consegno, che può essere Dio l'interprete, se non credete l'energia, andare in decisione da rialzare, come detto, riappacificarsi con la realtà. Al di là delle sue contraddizioni, con la realtà esige questa riconciliazione. Ecco. E fidarsi della realtà, fidarsi di Dio in termini teologici, della realtà, ecco, in termini laici, no? Che va cambiando, ma la cui ultima parola è vedere in essa una iscrizione buona, che non è contro l'uomo, come vogliono gli gnosticismi, come vogliono le visioni pessimistiche, no? Ecco che è questa matrice che mi accoglie, che mi sostiene, e a cui mi devo riconsegnare. In termini teologici, dove Dio è Dio personale, ecco, consegno me stesso a te. L'antropologia dell'abbandono, della violenza o dell'autocostituzione di una stessa. E l'ultima parola dell'antropologia divina, la decima credo, è quella del mistero. Tutte le cose che vi ho detto sono parole. Ma tutte le nostre parole sull'umano sono sempre insufficienti a dire la complessità dell'umano, dell'enigma dell'umano. Allora il mistero è il luogo dove l'ultima parola è il silenzio, mio vuol dire tacere, dove io taccio, prendo consapevolezza che la realtà è più grande di come io possa immaginare. È di tutto ciò che noi possiamo dire, la realtà più grande, più bella, più enigmatica di tutte le biblioteche del mondo, di tutti i libri scritti che si scriveranno. E questa realtà misteriosa desidero il silenzio. Silenzio. Come diceva Bobbio, questo nostro live, no? Diceva, mi sono reso conto che più vado avanti, più capisco che quello che so è quasi nulla rispetto a ciò che non so, che esiste. Questa è la percezione del mistero, ragazzi, che è stata riscoperta poi da un grande filosofo del Novecento, no? Ecco, come Master, c'è l'ultima parola, che ci rende umili, il mistero, ci rende dialogici, perché quella parola ci può dare un fermento di verità e ci rende più fratelli. Ed ecco il mistero del fratello che voglio terminare questa proposta della antropologia biblica. Forse la fraternità potrebbe essere il nuovo lemma da prendere, da riprendere e da pensare seriamente. L'ultima, anche termino leggendo i quattro libri che ha scritto Marion, partecipando a Roma alcuni giorni fa al convegno organizzato sul tema della cristologia. E Marion, ecco, in questa intervista, ecco, diceva come la triade della rivoluzione francese, Egalité, Liberté, Fraternité, dice l'illuminismo è stato grandioso nell'affermare questo. Ma l'individuo non si è reso conto che la fraternità è possibile soltanto nell'orizzonte dove c'è la fraternità. E appunto perché l'illuminismo ha cancellato poi la fraternità, un punto di riferimento trascendente, la fraternità è stata la grande dimenticata dell'individuo. E allora oggi dovremmo riprendere la fraternità e fare della fraternità la diversità dell'umanità. È l'etica biblica e l'etica della fraternità. E se vi leggo allora queste parole di se trovo il riferimento di Mariona, ecco sì, intervistato nella intervista rilasciato all'Avvenire, e dice: sempre di anni, la domanda è: sempre di anni con l'atteggiamento di chi in Europa denuncia la crisi del valore repubblicano di cappellanza? E risponde: sì, perché la società laica comincia a comprendere di non poter produrre questo valore, il valore della fraternità. Se ci riferiamo alla triade dei valori dei repubblicani francesi, la libertà può forse essere garantita a livello pubblico, e sì, c'era pure l'uguaglianza, ma la fratellanza presuppone invece un padre, mentre la società laica è fondata proprio sull'assenza del padre. Il suo padre assente, possibile, è Dio, ma non è stato finora riconosciuto. Dunque, nei sistemi fondati sui tre valori francesi c'è una contraddizione di fondo. I primi due termini non possono garantire il terzo, perché l'uguaglianza e la libertà non possono garantire la fratellanza. La fratellanza non doveva essere inclusa, perché va oltre il progetto illuministico. La sfida, e qui la Bibbia ci dà, credo, un apporto straordinario, unico, la sfida è di fare della fraternità, della fratellanza, la vera risposta alla crisi che viviamo, e dentro la fratellanza rifiutare la libertà e l'uguaglianza. Questa è l'antropologia biblica ed è questa l'etica biblica alla quale siamo chiamati. Vi ringrazio per l'ascolto. Possiamo aprire uno spazio.